As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutto quello che trovate e ascoltate su Fantascientificast e sul podcast del network è offerto gratuitamente a tutti, con alcune semplici limitazioni. Nonostante ciò, realizzare un podcast ha dei costi. Le infrastrutture di hosting e di streaming, la licenza SIAE, le apparecchiature e i software utilizzati comportano dei costi, alcuni ricorrenti. Questo lavoro è sostenuto esclusivamente dalle donazioni dei lettori e degli ascoltatori. Da voi, insomma. Se volete, potete darci un segno tangibile del vostro gradimento, per esempio offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione libera equivalente. Anche un paio di euro. Tutto fa brodo se siete in tanti. Il vostro sostegno ci permette di restare indipendenti e di non pubblicare o trasmettere marchette. Cosa più importante, l'equipaggio di Fantascientificast adora morbosamente la birra romulana e il gotto esplosivo pangalattico. Ma soprattutto, a me fa impazzire la mousse di silicio che, detto fra di noi, fa così bene ai miei circuiti. Sostenerci, insomma, è veramente cosa buona e giusta, nonché saggia. Potete farlo con diverse modalità che trovate nell'apposita sezione del nostro sito, oppure acquistando le opere trattate o che consigliamo tramite i link Amazon proposti sul nostro sito. Grazie.
Then it's mine. All mine. What you are about to hear is the most beautiful sound in the galaxy.
Allora, buongiorno, Spero che alcuni di voi, insomma, sappiano, abbiano letto, anche se i libri non si trovano, le opere di questo signore, insomma, sono, hanno avuto, insomma, una rilevanza soprattutto dal punto di vista della riflessione sul fantastico. Non so se qualcuno di voi, la sua opera più recente è del 2018, La Fantenciclopedia, che purtroppo credo non
esaurita,
si trova,
diciamo.
Non so se avete visto la mole dei due volumi, sono 2000 pagine, ma ce l'hai una copia? La facciamo vedere.
Pesa 2 kg, quindi...
Quante pagine sono? 2000 pagine?
No,
1500, insomma. 1500. Ecco, ed è una... Ecco. Questa è l'ultima opera, però ce ne sono di precedenti. Vorrei partire, ecco, ricordando, tra l'altro mi dà anche modo di ricordare un caro amico, anche con grande affetto, insomma, sì. Non c'è più, che è Valerio Evangelisti, che è uno dei primi che nei primi anni '80, quando uscirono i primi libri di Franco Porcarelli, allora non divulgato col suo vero nome, ma con l'impronunciabile Adán Zivurat, lo pseudonimo, che poi è anche molto divertente come nasce questo pseudonimo, quindi poi glielo faremo raccontare. Quindi Valerio fu uno dei primi che scrisse la recensione del primo libro e poi anche del secondo, e formulò un'immagine molto bella, suggestiva, che, insomma, dalla quale mi piacerebbe partire, no? Cioè parlò di questo sconosciuto e strano scrittore di cui non si sapeva niente, come una sorta di Don Diego della Vega che sotto la maschera di Zorro, invece di sguainare la spada, sguainava la penna per reclamare, insomma, i diritti della tradizione del fantastico contro decenni di oppressione crociana, realismo socialista, eccetera. Invece finalmente questa liberazione del fantastico, no? Che è una bellissima immagine, la di Zorro, no? Che poi la Z di... addirittura due, no? Zivurat, un po' come Zorro. Poi subito dopo il romanzo era il primo romanzo era Il matrimonio del mare e dell'inferno, che è un titolo, penso, un riferimento esplicito a William Blake, no? Invece Il matrimonio del cielo e dell'inferno, Il matrimonio del mare e dell'inferno. E questo Zorro, questo Zivurat, la prima Z, cioè lo va a pubblicare là dove proprio la culla di tutt'altra cultura, perché lui era un collaboratore in argomenti completamente diversi, ma del Manifesto, e un romanzo a puntate fantastico pubblicato nel 1980 sul Manifesto. Quindi davvero Zorro.
Un romanzo fantastico dell'orrore.
Dell'orrore, sì, dell'orrore marinaresco, insomma, poi magari aggiungiamo qualcosa su questo. Quindi là dove proprio quasi era eresia, insomma, affrontare, cioè, era, pensate, negli anni '80 che si diceva tutto il fantastico, addirittura era sospetto quasi dal punto di vista politico, no? Che al limite la fantascienza passava, no? Come, anzi, ma il fantastico, il gotico, eccetera, cioè, è fascista, insomma, è reazionario, cioè, quindi diventava pericoloso anche dal punto di vista politico. Poi praticamente negli anni quasi immediatamente dopo, perché parlo nell'80, poi e quando lo scoprì io personalmente, quando ancora non sapevo chi era, ma non sapevo neanche di dov'era questo nome stranissimo, forse arabo, forse chissà, però fu ripubblicato nell'84, mi pare,
sì, 84-85.
84-85, non so se vi ricordate, spero alcuni di voi, quelli un po' più non troppo giovani, diciamo, è la collana, la biblioteca di letteratura fantastica, quella tutta rossa, curata da Malcolm Ski. Malcolm Ski era questo inglese specializzato, aveva scritto vari saggi sul gotico, poi era venuto a vivere in Italia, a Torino, e praticamente era uno dei maggiori, insomma, conoscitori e curatori delle collane sul fantastico di quel periodo. Tra l'altro anche lui scomparso in circostanze misteriose, quasi come in un romanzo di quelli che a lui tanto piacevano, quasi come in un romanzo gotico, in Una notte torinese, quindi scomparso prematuramente. Però praticamente questa bellissima collana tutta rossa, mi ricordo, c'era il gotha del fantastico, ci si trovava i racconti fantastici di Kipling, Algernon Blackwood, racconti cinesi, perché non era centralizzato sulla narrativa anglofona, cioè pur essendo lui anglofono e specializzato ovviamente nella narrativa angloamericana, però c'erano racconti cinesi, Claire Lenoir di Villiers de la Dame, eccetera. Insomma, fra questi nomi, uno dei romanzi era poi a un certo punto, non mi ricordo se era la quarta o quinta uscita, insomma, il matrimonio al mare e all'inferno di questo misteriosissimo Zigurat. E io lo scoprì allora, cioè dico, andiamo a vedere questo chi è, no? E la scoperta di questo romanzo, secondo me, straordinario. E che, come dice, come appunto nella recensione di Valerio Evangelisti, che è un po' una sintesi di tutta la tradizione della narrativa marinaresca, orrorifica e gotica, in qualche modo uscita insieme, ma non come un patchwork così caotico, no? Ma con una linea di riflessione sulla essenza, diciamo, del fantastico. Completamente inedita, inusitata, e penso nessuno fosse riuscito così bene, no? A mettere delle cose così anche distanti tra loro insieme, no? Per esempio ci si rileggeva un po' Benito Sereno, Melville, Moby Dick, ovviamente Gordon Pym, Poe, ma nello stesso tempo alcune cose di Wells, poteva essere l'isola del dottor Moreau, no? Quando arrivano poi sull'isola, poi Stevenson ovviamente, la figura quasi dell'isola del tesoro, insomma. Ecco, quindi fino ad arrivare ai racconti più tormentati di Conrad, insomma, c'è un po' tutto, no? Però non pensate, ora, in questo che sto dicendo può sembrare, dice, vabbè, ha preso un pezzo di qua, un pezzo di là, ha fatto il copia e incolla. Non è questo, cioè è una profonda rilettura e interiorizzazione, diciamo, di queste tematiche, di questi romanzi, che poi vengono riscritti a modo suo, che è lui, cioè non è lui nel solco di questa grandissima tradizione, no? Quindi è ovvio che questo romanzo, che non conosceva nessuno, lui non lo conosceva nessuno, ma va a finire in mezzo ai classici, così, Dan Blake, appena uscito, esce sul manifesto, non a caso, ma il consiglio ne accorge e lo infila insieme a John Blackwood, a tutti i grandi, insomma, della narrativa fantastica, no? Quindi, e questa è stata la partenza, diciamo. Poi c'è stato un seguito, e poi esce
l'impronunciabile,
e qui non è solo lo pseudonimo, esce Calulabid, Calulabid o Il sogno dei dieci re, anche questo esce di nuovo, ci riprova un'altra volta, il manifesto nell'84 a puntate, e anche questo è bellissimo, il romanzo a puntate, no? Cioè la tradizione del romanzo d'appendice, quindi collocarsi in questo solco, in questa tradizione, ma rinnovandola, no? Quindi c'è anche tutto un gioco sofisticato, no? su questi dettagli, diciamo. E quindi anche questo un po' dopo, nel 2004, poi viene ristampato dal Manifesto Libri, e purtroppo credo anche questo ora non si trovi. Potete provare a cercarlo, perché hanno ristampato sia Calulabid sia Il matrimonio nel mare e l'inferno, che però è stato unito ad altri racconti successivi, e ce l'ho appuntato qui, Diario della letteratura perduta, no? Non mi sbaglio.
L'unione è stata
e infatti messo insieme, e anche i racconti brevi sono, secondo me, straordinari. C'è questa, un po' sotto l'egida di Borges, però non è Borges, insomma, è una reinvenzione. E poi c'è un altro che fu pubblicato sempre da Teoria nell'86, che è uno dei miei preferiti, che è L'ultimo caso del piccolo lama Nangui, sempre nomi difficili, che Ecco, anche questo, ecco, qui si va nell'immaginario esotico, no? Cioè questa ricercatrice inglese, no? Che si trova in questo fantastico mondo, insomma, pseudo-tibetano o comunque, insomma, himalayano, con questa figura di questo lama, che non vi sto ora a dare i dettagli nel caso magari, anche per non rovinarvi l'eventuale lettura.
Prima o poi dovrebbero riuscire.
Questo speriamo che si ritrovi, insomma. E poi, sempre per continuare, ora abbiamo parlato di evangelisti, ma non è il solo, diciamo, fra le persone competenti in questo settore che si accorgono di lui, insomma, della rilevanza di queste opere. Stefano Benni anche, mi pare, no?
Sì,
ma un altro è Michele Mari, che certo non è uno di gusti facili, insomma, che scrive, c'è un bellissimo saggio su di lui, di Michele Mari, in quella raccolta che si chiama I demoni e la pasta sfoglia, è una raccolta monumentale che ogni anno diventa, ogni anno no, ma insomma sono quattro, l'ha ristampata quattro volte e ogni volta diventa più grossa e aggiunge saggi e tocca ricomprarla ogni volta perché ti mancano, no. E, però quello appunto su Franco c'è sempre, e Mari dice idea stessa della letteratura come discorso teologico sulle cose che non sono, che è una bellissima definizione. Cioè c'è tutta un presupposto teorico, no? Cioè quindi c'è il divertimento di raccontare e contemporaneamente però una forte consapevolezza del fantastico come teoria, e poi riviene fuori in questo libro Neuwa, che è praticamente un'enciclopedia di stampo illuminista, cioè l'enciclopedia, insomma, di Diderot e d'Alembert, applicata però non alla ragione ma all'irrazionale, ma sarebbe un luogo comune dire la fantasia, perché si parla di cose fantastiche ma realmente accadute, non ci sono invenzioni qui, è una raccolta di storie di confine, diciamo, e sembrano fantastiche ma sono reali. Allora uno banalmente potrebbe dire, cioè, la fantasia supera la realtà, no, è più sottile il discorso, la fantasia modifica la realtà, e che appunto è un po' forse la chiave, no? La chiave di questo librone. Ora non so, ho parlato tanto, io non volevo parlare tanto, volevo lasciare spazio, quindi spero, insomma, di più o meno aver dato una forse caotica introduzione, ma intanto partirei da una cosa più leggera e anche divertente, cioè lo pseudonimo, perché
dunque io non so, mi sentite? Va bene. Allora, mi vergogno un po' a dirlo, perché questo libro con cui sono stato pubblicato per la prima volta, Il matrimonio del mare e dell'inferno, porta il nome di Adam Zivurat, che si finge abbia trovato un manoscritto di un certo James Milesius, quindi addirittura un nome inventato che riesuma un documento di un marinaio, di un antico medico del mare. E perché Zivurat? Allora, intanto perché, uscendo sul manifesto, se io uscivo con un nome italiano, se io mi proponevo con un nome italiano, non avrei avuto molto ascolto, perché dovete immaginare, era il 1980, queste tematiche non erano apprezzate, non c'era una linea di fantastico italiano, esistevano ovviamente degli scrittori anche allora di fantastico, però erano tollerati, non erano incensati o addirittura di successo, erano solo tollerati e molto emarginati. Almeno io ho finto di essere un boemo, forse arrestato da una polizia oltre cortina, non si sapeva bene, dicevo, beh, facciamo, aiutiamo questo esule, non so. E però per la scelta del nome mi sono basato su due cose: uno, che fosse una AZ, cioè il nome cominciasse con A e il cognome con Z, il primo nome fosse Adán, che in spagnolo vuol dire Adamo, quindi il primo uomo, e Zivurat fosse qualcosa di ultimo. Questo lo dico appunto vergognandomi un po', perché aspiravo con due Z, una Y, due W a essere l'ultimo Allora c'erano gli schedari nelle biblioteche, no? Io stesso avevo lavorato in una biblioteca dell'università, c'erano solo schedari atomici con le schedine compilate a mano, e dico vabbè, si parte da là, si arriva a Ziburat, cioè l'ultima scheda è Ziburat. Naturalmente sono stato poi fregato da Google, dai motori di ricerca, perché chi è che fa più a consultare le schedine? Oramai Ziburat forse è l'ultimo, forse no, ma non lo sapremo mai. Però io stesso ho fatto un Ziburut per mettere comunque,
per essere sicuri,
dicevo vabbè, forse Ziburat, no, ma Ziburut sì, potrebbe essere sempre l'ultimo. È stata una cosa divertente, ma un gioco un po' idiota. No, un'altra cosa su cui volevo dire qualcosa: io collaboravo al Manifesto all'epoca e mi occupavo di cinema e di fumetti e di cartoni animati. Infatti ho scritto anche un altro libro sui cartoni animati che si chiama Tex Avery. L'ho scritto nel 1992, quando nessuno conosceva Tex Avery, che è un po' il nemico giurato di Walt Disney, cioè l'altra faccia dell'animazione che si contrapponeva al cosiddetto buonismo di Walt Disney, che poi non c'era, perché Walt Disney ha fatto delle storie gotiche pesantissime. Comunque Tex Avery allora era sconosciuto, in compenso è sconosciuto anche adesso, perché credo che nessuno sappia chi è Tex Avery. E una delle cose che mi ha spinto a occuparmi di questo era la convinzione che ci fosse una somiglianza tra i meccanismi del cartone animato comico e certe invenzioni del fantastico, e questo l'ho ripetuto anche nell'appendice della Fantaenciclopedia, cioè che il fantastico presuppone un lavoro del lettore, un lavoro di fantasia, e soprattutto presuppone che il lettore sia cioè anche se legge il tuo racconto fantastico sullo sfondo di tutto quello che legge, che ha letto in passato, i classici, i moderni, i contemporanei, anche se ti vede sullo sfondo di tutto questo, vuole essere sorpreso, vuole che tu tiri fuori qualcosa di originale e di nuovo, non vuole che tu ripeta tutto. Forse adesso nel fantasy si sta prendendo un po' questa deriva, un po', no, di ripetere le cose sicure, mentre invece, come ha detto Walter, io che mi ispiravo un po' a Borges, notavo questo, cioè che il racconto fantastico del Novecento post-atomica, quello di Borges, aveva proprio questa missione di sorprendere il lettore, ed era una missione anche originaria, perché Edgar Allan Poe in realtà scriveva racconti allo scopo specifico di sorprendere il lettore, e questo presuppone un'attesa molto più complice in un certo senso del realismo. Il realismo ti può abituare, no? Tu ti adegui, sai che le storie possono essere così in un certo modo, eccetera. Mentre invece da un racconto fantastico il lettore pretende di più, pretende l'originalità. Io comunque Borges poi l'ho conosciuto, l'ho anche intervistato, quindi sono felice di averlo incontrato. Era un mio idolo veramente, cioè. Però adesso sinceramente, se mi chiedessero ma i giovani adesso leggono Borges, forse no, vero Walter? Non si sa, cioè le letture sono anche del fantastico.
Sì, sono decadute, semplificate.
Si sono semplificate, ecco, questa è la parola giusta. Mentre, su Ziburat ho già veramente detto tutto, anche cose un po' vergognose.
Però citavi Borges, siccome mi hai detto prima che io non c'ero mai parlato di Cortázar, che è uno scrittore preferito, ora ti faccio parlare anche di Cortázar. Facci il parallelo Cortázar-Borges.
Allora, Borges,
hai conosciuto anche Cortázar?
No, perché morì a 70 anni, improvvisamente. Io volevo andarlo a conoscere e mi è rimasto questo, ma l'ho fatto per altri grandi personaggi che non sono riuscito a conoscere. Però Borges invece, e disse: ma chi è questo ragazzo? Disse al suo interprete: chi è questo ragazzo con la barba? Quindi in realtà non era proprio cieco, perché un po' mi aveva visto.
La barba l'aveva
vista. E Cortázar è ecco, rispetto al discorso teorico sul fantastico, è una pietra miliare, cioè secondo me non si può prescindere da quello che non solo ha detto Cortázar, ma proprio ha messo in pratica nei suoi racconti, e cioè questa convinzione di un ordine segreto, una realtà parallela che balugina nella realtà normale, di cui ci si rende conto solo quando a cose fatte si cominciano a concatenare i fatti e si dice non è stato un caso, non è stata una coincidenza, è stata l'apparizione di un'altra legge della realtà almeno pari a quella fisica, a quelle fisiche. E Cortázar chiamava queste leggi le leggi della notte, da contrapporre alle leggi del giorno, che erano assolutamente quelle della fisica, della scienza e tutto quanto. E questo è un arricchimento della realtà, cioè la fantasia, secondo me, ha questo, secondo anche Cortázar, ovviamente, io mi appoggio molto a lui, ha lo scopo di arricchire la realtà, non è un mondo diverso da cui nel quale scappare, cioè non è una vacanza. Adesso io mi prendo una vacanza, mi metto a leggere Edgar Allan Poe, Borges, Kafka, ecco, cioè Kafka se fosse una vacanza sarebbe una vacanza anche molto preoccupante, perché accidenti, con tutto quello che succede, è un modo di, come dire, complicare in qualche modo la realtà, la fantasia, a scopo anche ludico. E Cortázar insiste molto sulla origine ludica del fantastico. Lui lo mette in relazione con l'infanzia, con quello che si apprende nell'infanzia anche attraverso le favole, e con la volontà del gioco. Infatti il suo libro poi più famoso, il suo romanzo più famoso, si chiama in italiano Il gioco del mondo, proprio perché è come la campana, non so come si chiama in italiano.
La rasuela,
no, sì, ti dico in italiano, sì, c'è quel gioco in cui si salta da una casella all'altra. E Cortázar ha fatto un libro scomponibile, no? Proprio per cui si può leggere da una parte, si può leggere dall'altra, ci sono delle ipotesi di percorso, e tutto questo riuscendo comunque a parlare del reale, perché il fantastico si basa sulla realtà, cioè il compito del fantastico è quello di criticare la realtà, confrontarsi con la realtà, non è quello di sfuggire alla realtà, è quello di dimostrare che la realtà è meno monolitica di quello che si pensa.
Ho trovato una cosa che poi ti volevo
se non annoio vorrei fare questo esempio di
Borges, per farti una domanda dopo, questo, ma voglio
perché
ritrovare,
noi pensiamo che la realtà, vabbè, dico, la diamo per scontata, la realtà è quella quando troviamo la bolletta della luce dentro la cassetta delle lettere, è realtà, basta, quello è vero, è assolutamente reale. Però la realtà è anche quando la si racconta, ma soprattutto direi la si racconta sempre, anche a noi stessi ci raccontiamo la realtà, è qualcosa di non, appunto, come dire, di non omologabile, di non iscrivibile nello stesso sistema. E Borges a questo proposito cita in un saggio di altre inquisizioni una cosa fantastica, che è Bertrand Russell dice, però lui lo dice come paradosso perché era contro, però lo evoca lui, dice: la realtà che noi diamo per esistente in realtà potrebbe essere anche quello che stiamo vivendo in questo momento, anche mentre mi sentite parlare, spero di non dire troppe scemenze, la realtà potrebbe essere stata creata da Dio 5 minuti fa, cioè questo non sconvolgerebbe nessuna teoria scientifica. Noi abbiamo una memoria di qualcosa che non è mai esistito, e quella anche è stata creata in ognuno di noi da Dio. Questo spiegherebbe, non so, l'esistenza dei dinosauri, dei fossili, eccetera, no? È un Dio che ci crea un passato che non esiste. Allora, questo vuol dire che la filosofia o la teologia, come diceva anche Michele Mari, in realtà sono molto imparentate al fantastico, alla letteratura fantastica. E io questo ho cercato di metterlo in luce nella Fantaenciclopedia, parlando di come anche la fantascienza derivi persino da queste idee che sono magari teologiche. E, per dire, la fantascienza è quasi scontato. C'è un racconto di Arthur Clarke che si chiama I 9 miliardi di nomi di Dio, no? In cui arriva il super computer che finalmente trova i 9 miliardi di combinazioni con cui tutte le lettere possono essere tutte le lettere possono essere combinate. Alla fine sono, come dire, la Cabala direbbe, sono i nomi di Dio, e quando li hai eseriti tutto il mondo si spegne, non c'è più senso. E questo per quanto riguarda la fantascienza e la Cabala, che nei suoi momenti più autocoscienti la fantascienza ha anche ricalcato la Cabala. Poi, se andiamo a guardare la psicanalisi, dal mio punto di vista, ma non solo dal mio, anche da quello di Karl Kraus, è anche essa è del tutto fantastica. Cioè, è chiaro che noi abbiamo creduto per anni che esistesse quel tipo di inconscio, poi dopo abbiamo cominciato a allargare un po' gli orizzonti con Jung, per esempio, da Freud.
Quello che dicevi di una questione teologica, anche Borges quando dice è un sottogenere, la teologia è un sottogenere, sì, della narrativa fantastica,
sì,
quindi inverte,
sì,
la metafisica,
metafisica,
un sottogenere della
sì, nel mondo immaginario di Tlon, che è un mondo uscito dall'enciclopedia ma non esisteva, anche lì è difficile capire fino a che punto non esisteva, perché il gioco è parlare di libri effettivamente usciti e di dire che in certe edizioni sono sparite le frasi rivelatrici di questi mondi paralleli, insomma.
E poi riguardo alle possibilità combinatorie, che poi tornando a Cortázar c'è quel romanzo componibile 62,
che
ha fatto tutto di pezzi che si incastrano, addirittura si può leggere in tutte le direzioni,
sì,
cominciando da qualunque
mondo, sì,
punto. E tu dici una cosa molto significativa a questo proposito qui: l'uomo non è un animale razionale, è un animale che usa la fantasia come mezzo per arginare la realtà, un animale quindi che combina, quindi l'importanza di questa
sì,
essenza combinatoria.
Io ho cercato in questo libro così voluminoso di collezionare proprio questo tipo di fatti, cioè la risposta dell'essere umano, uomo e donna, quindi non va mai data per scontata di fronte alla realtà. Processo mentale, che è molto simile a quello della fantasia, probabilmente è la fantasia, è quello di cercare di arginare, ho scritto, la realtà, oppure di scavalcarla, di prendere strade laterali, perché la realtà si impone veramente monoliticamente, no? Si impone come l'unica dimensione nella quale è possibile esistere, ma non è vero. E quindi cosa fa l'essere umano di fronte a posizioni estreme, uomo, donna, persino i bambini ovviamente? Prende delle strade mai percorse, cioè cerca delle volte assolutamente l'originalità, combinando. Allora, come dire, fino adesso a questo fatto A è stato risposto con B, oppure con C, con D. Io voglio provare a fare E, ed è questo stato un po' il segreto dell'evoluzione. Cioè, se qualcuno non avesse cominciato a fare delle cose del tutto fuori norma, del tutto fuori convenzione sociale, non saremmo andati molto avanti. Poi i progressi delle scienze lo dimostrano, insomma.
E ecco, se volessi illustrare, diciamo, un po' come sono nati i tuoi libri, partiamo da quelli storici prima di arrivare a questo, cioè magari a chi non li conosce,
e magari... Io spero che qualcuno li ripubblichi, magari gli dia più
10 minuti.
Sì. Allora, velocissimamente, il primo, Il matrimonio del mare e dell'inferno, è nato di fronte a un'assenza, perché non c'era più niente, non si scriveva più niente di simile a Stevenson, a Benito Sereno, non sto parlando dei grandi capolavori, ma anche a quella letteratura di genere che ci mancava, perché non, non perché non avesse il pubblico, perché poi ha dimostrato nel corso degli anni che esisteva un pubblico per quella letteratura. Non si scriveva perché non era in voga, non era, come dire, in linea, non era in linea. E quindi per scrivere qualcosa che volevo leggere, ecco, io ho scritto qualcosa che avrei voluto leggere. E questo è un consiglio che do a tutti gli scrittori, per quello che vale, per quello che valgo io come scrittore, di scrivere qualcosa che uno avrebbe voglia di leggere, non qualcosa che si pensa possa piacere al lettore, ma proprio che, vuol dire, qui manca qualcosa, voglio fare, allora lo voglio scrivere io. Ecco, questo. E questo è il matrimonio. Kalula Bid è un giallo esotico archeologico. All'epoca ci fu l'esplosione di Indiana Jones, quindi mi sembrava molto popolare affrontare questi argomenti, cioè civiltà perdute e come sepolte dai loro stessi segreti. Quali erano questi segreti? E come sempre io li ho messi uno sull'altro, cioè quando tu pensavi di aver risolto il primo segreto ti accorgevi che ce n'era un altro e poi un altro ancora. Alla fine la rivelazione succedeva, come in tutti i racconti di appendice che si rispettano, all'ultima puntata.
C'è una citazione precisa di Indiana Jones, mi ricordo, cioè quella del serpente.
Il serpente, sì. Indiana Jones.
Quindi c'è anche questo gioco tra cultura alta, diciamo, e cultura più popolare, insomma, cinematografica.
Ma penso che i grandi classici hanno fatto sempre questo. Cioè io non è che li copio, non sono un grande classico, però hanno fatto sempre questo, cioè hanno aggiunto delle cose popolari anche per rendere più comprensibile un progetto elevato, magari, ma non per accontentare qualcuno.
E il lama? Tutta la storia del lama, anche quella.
Il lama nasce da una recensione. Avevo recensito sul manifesto Sei problemi per Don Isidro Parodi di Borges e Bioy Casares, che hanno scritto racconti umoristici, e questa è l'altra cosa, facevano gialli, fantastico, umoristici. E avevo detto che il detective più, mi ero inventato in quell'occasione il detective più menomato possibile, no? C'erano nei classici del giallo c'erano detective zoppi, claudicanti, scusate, detective non vedenti, detective che avevano tutte le mobilità possibili e riuscivano solo con la logica, come Dupin stesso di Poe, no? Riuscivano solo con la logica, e dico, allora esiste, qualcuno ha scritto un romanzo o un racconto su un detective che sta in una bottiglia, perché esistevano veramente questi Buddha adorati in Tibet o in Cina, che fin da bambini venivano inseriti in una specie di melassa dentro una bottiglia di grande bottiglia di vetro. E dico, quello è come fa a risolvere i casi gialli uno che sta dentro una bottiglia, e voglio scrivere il giallo corrispondente, che come si fa. Forse abbiamo già finito.
Vediamo.
Diciamo che non esiste narrativa fantastica in quegli anni, però io, che non amo Calvino, mi sono sempre domandata quanto Calvino avesse assorbito o in fondo frenato la, come dire, rinascita, nascita, sviluppo di una narrativa fantastica. Cioè l'enigma Calvino secondo me esiste dal punto di vista editoriale e anche dal punto di vista delle ricadute dell'immaginazione. O dico una cazzata enorme?
No, io sono assolutamente d'accordo. Allora, Calvino aveva diciamo questa duplice funzione, un grande intellettuale, comunque grandissimo scrittore ovviamente, che usciva dai ranghi di un grosso partito politico e che quindi aveva un certo tipo di appoggio, diciamo l'ho avuto per un certo periodo molto importante della sua carriera anche letteraria. In più aveva l'editoria, lui era un editor, lui era il curatore di Einaudi, quindi era importante. Ora, nonostante tutto, io credo che le sue cose sono stupende, sono state poi messe un po' a margine comunque, cioè nella grande letteratura italiana, come veniva ritenuta in quegli anni, non c'era Calvino. Calvino ha scritto un libro sensazionale che è Se una notte d'inverno un viaggiatore, un libro incredibile, ma non credo che venga considerato come uno dei grandi classici della letteratura italiana del Novecento.
Molto antologizzato.
Perché ovviamente è stato molto appoggiato, ma se io penso a Buzzati, che a livello del fantastico ha scritto le cose, non dico migliori, ma comunque molto più fantastiche, sicuramente molto più fantastiche, Buzzati veniva ritenuto un giornalista che scriveva di fantastico, sì, poi magari ci faceva il film Tognazzi, non so, capito, allora diventava, però non è mai stato considerato un classico della letteratura, almeno che io pensi, no?
Basta pensare anche a Tommaso Landolfi, Landolfi, isolatissimo, no? Personaggio,
diciamo, quelli che hanno scavallato il ventennio fascista avevano anche dei problemi, appunto, di ripresentarsi, di essere, come dire, ben voluti da una certa critica, cosa che Landolfi se ne è sempre strafregato e quindi l'ha anche pagata, no? Questa cosa qui, però Papini, per non ricordarci, ma perché non li rileggiamo più Papini come autore fantastico? Ha scritto delle cose eccezionali, cioè Borges l'ha messo nell'antologia, Borges ha avuto da Franco Maria Ricci, no? La cura
della
biblioteca di Babele, e l'ha messo giustamente perché Papini era un autore eccezionale. Poi, voglio dire, ci sono anche altri, persino Moravia ha scritto dei racconti fantastici, però ecco, veniva tollerato come una vacanza, diceva, beh, ha scritto una tonnellata di racconti realistici che sono i suoi capolavori, e veniva, diceva, beh, diamogli questo, concediamogli di poter scrivere anche dei racconti fantastici. E in realtà è chiaro che c'erano gli scrittori fantastici ed erano anche eccezionali in Italia, però l'impressione è un'impressione che provava qualsiasi scrittore che amava questo genere, è che in realtà fosse una letteratura tollerata, non, o forse schiacciata anche dal tipo di letteratura inarrivabile anche di Calvino, in un certo senso. Cioè, allora vuoi scrivere fantastico? Scrivi come Calvino? No, e allora che cosa vuoi?
Anche Calvino viene fortemente attaccato quando fa le cose comiche, il Corriere della Sera.
Sì. Sì,
Sola,
o Primo Levi, che è costretto, certo, a filmarsi Malavaila, a inventarsi un altro nome per non filmare, perché sennò fantascienza non poteva essere, no?
Sì, che... però ecco, comunque come immagine di intellettuale di altissimo livello, lui si è sempre, come dire, parato, insomma, dai veri colpi della critica, perché le cosmicomiche sono cose eccezionali. È strano che non ce ne accorgiamo ancora oggi. Oggi vediamo la scienza in un modo che è stato in qualche modo previsto da Calvino. Oggi vediamo la scienza come racconto, no? Che prima non c'era questa cosa. Però io non voglio superare i 3 minuti.
L'ultima cosa, vediamo fino a che non ci buttano fuori, visto che ne parli tu qui, c'è quel riferimento a Cortázar che è uno dei capisaldi, la relazione comico fantastico, che ne ha già accennato, sì, ma se potevi approfondire, no? Cioè questo...
Allora, partiamo da questo concetto di sorpresa che io ho messo come centrale al mio lavoro sulla letteratura fantastica. La letteratura fantastica è quella che cerca di ottenere, di sorprendere il lettore, attivando in lui dei meccanismi, cioè portandolo a cercare di prevedere la sorpresa senza riuscirci. È un po' lo stesso meccanismo del giallo, portato, come dire, a raffinato fino ad arrivare a vette appunto teologiche. Il comico senza la sorpresa non avrebbe senso, cioè noi quando sentiamo una storiella vogliamo essere sorpresi, non vogliamo capire prima come va a finire la battuta finale, no? E questo vale anche per il comico del cartone animato, perché nel cartone animato più scatenato, più autocosciente sulle proprie possibilità, la situazione comica viene, come dire, estremizzata fino a quando non porta una sorpresa totale del lettore, cioè faccio, del lettore, dello spettatore. Faccio un solo esempio, perché questi cartoni animati comici sono un po' spariti. Vi ricordate Chuck Jones, il ciclo del Vil Coyote, lo struzzo Bip Bip, eccetera? Chuck Jones ha fatto una serie di sei cartoni sul lupo e il cagnone, quello delle pecore, no?
Sì.
Cioè, era lo stesso meccanismo di Vil Coyote. E c'è la fine di uno di questi cartoni, finalmente il lupo abbranca la pecora, che si tira giù lo zip e rivela di essere il cagnone. A questo punto il cagnone stringe il lupo si tira giù uno zip, è una pecora. Tu dici, vabbè, basta, è troppo divertente. No, a questo punto, siccome è veramente una pecora, il cagnone si tira giù per la seconda volta una zip ed è il lupo e si porta via la pecora. Tutto. Questa è la sorpresa. Questa è la sorpresa.
Ecco, direi un finale perfetto.
Grazie.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.